capitolo 22. Leggeremo due brani della scrittura che in realtà poi parlano dello stesso tipo di situazione e soprattutto di questa strana guerra che si trovano a combattere Acab e Giosafat. Dal versetto 1 al 9 i primi. Passarono 3 anni senza guerra tra la Siria e Israele, ma il terzo anno Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Ora il re di Israele aveva detto ai suoi servi: non sapete voi che Ramot di Galad è nostra e noi ce ne stiamo lì tranquilli senza levarla di mano al re di Siria? E disse a Giosafat: vuoi venire con me alla guerra contro Ramot di Galad? Giosafat rispose al re di Israele: fa conto di me come di te stesso, della mia gente come della tua, dei miei cavalli come dei tuoi. E Giosafat disse al re di Israele: ti prego, consulta oggi la parola dell'Eterno. Allora il re di Israele radunò i profeti, in numero di circa 400, e disse loro: debbo io andare a far guerra a Ramot di Galad o no? Quelli risposero: vai, il Signore la darà nelle mani del re. Ma Giosafat disse: non v'è qui un altro profeta dell'Eterno da poter consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat: v'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io l'odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma soltanto del male, e Micaia, figliuolo di Imla. E Giosafat disse: non dica così il re. E allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: fa venire Micaia, figliuolo di Maia. Versetto 29 del medesimo capitolo. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. Il re di Israele si travestì e andò in battaglia. Ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma contro solo il re di Israele. E quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: certo quello è il re di Israele, se si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido, e allorché i capitani s'accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di dargli addosso. Or qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Onde il re disse al suo cocchiere: volta, menami fuori dal campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul carro in faccia ai Siri e morì verso sera. Il sangue della sua ferita era colato nel fondo del carro. Fino qui la parola del Signore. Acab, un re particolare. Sicuramente, come abbiamo letto e rileggeremo i passi, è un re dalle qualità straordinariamente avverse all'Eterno. Teneva tutto, compresa anche una moglie che era peggio di lui e che non guardava in faccia a nessuno, non gli interessava di nessuno. Acab era così. Ho dato il titolo a queste meditazioni e ho scritto tra incredulità e timore. Perché? Perché pur se Acab era fatto in questo modo, leggeremo due passi prima di addentrarci poi in quello che il Signore ci ha dato di capire di questi versetti che abbiamo letto, dove Acab dimostra invece di avere anche una certa sensibilità, un certo timore. Com'era Acab? Quali erano le sue qualità? Rileggiamo il passo che anche 16, 30, 33, versetti, capitolo 16, i versetti da 33, gli stessi che ha letto Elia. È interessante perché quando li leggevo, nella mia mente il Signore mi faceva venire i passi relativi a Giobbe. E dicevo: caspita, che differenza, che impressione. Acab, figliolo di Omri, versetto 30, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Impressionante, si è impegnato proprio. È come se fosse stata per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Prese per moglie Izebel, figliola di Etebel, re dei Sidoni, andò a servire Baal, prostrandosi dinanzi a lui, ed eresse degli altari ai Baal, nel tempio di Baal che edificò a Samaria. Acab fece anche l'idolo d'Astarte, Acab fece più per provocare sdegno nell'Eterno, eccetera, eccetera. Incredibile, non si fermava davanti a niente. Era così. Lui ha preso e ha deciso di fare tutto quello che è peggio possibile. Visto che c'è, mi prendo anche come moglie Isebel, figlia dei Sidoni, idolatri per eccellenza. Una donna, come vedremo, anche spietata, che praticamente faceva di tutto per massacrare i profeti. Tant'è vero, uno sguardo veloce nel capitolo 18, leggiamo nella metà del versetto 3. Or Abdia era molto timorato dell'Eterno, e quando Isebel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia aveva preso 100 profeti e li aveva nascosti, 50 da una parte e 50 in altre spelonche. Capite che donna? Chi si era sposata non guardava in faccia nessuno, soprattutto i profeti dell'Eterno. Ed è interessante perché vediamo come Acab si comporta e come viene influenzato poi dalla moglie. Non lo raccontiamo per brevità di tempo, ma prima del capitolo 22 c'è un episodio, nel capitolo 21 potete leggerlo perché è molto interessante, dove c'era una persona di nome Nabot che aveva una piccola vigna, ma non era grande, era attigua la casa del re Acab. Re Acab la voleva e la voleva comprare. Giustamente Nabot ha detto no, serve a me, non la voglio vendere. La moglie di Acab, Isebel, lo venne a sapere e gli disse: come, tu sei il re e ti fai trattare così? Ci penso io. Scrive una lettera a nome del re Acab, dove racconta il falso, mandandolo agli anziani della città e dicendogli appunto che Nabot aveva bestemmiato contro Dio, contro il re, quindi andava lapidato e ucciso. Giustamente uno vede una lettera di un re, che fa? Obbedisce. Prendono questo Nabot e lo lapidano e muore, e Acab prende possesso di questa vigna. Ma la parte interessante è che il Signore manda Elia da Acab. Ecco perché dico che è un re anche particolare tra l'incredulità e il timore. Nel versetto 25 del capitolo 21, e veramente non v'è mai stato alcuno che come Acab sia venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno, perché era istigato da sua moglie Isebel, e si condusse in modo abominevole andando dietro agli idoli, come aveva fatto negli Amorrei che l'Eterno aveva cacciati dinanzi ai figli di Israele. Quando Acab ebbe udite queste parole, stristacciò le vesti, le parole del profeta Elia, siccome aveva ingiustamente fatto morire, istigato dalla moglie Nebot, Elia gli disse: tu morirai e il tuo sangue sarà leccato dai cani insieme a tua moglie, saranno mangiate le tue carni, eccetera. Un giudizio molto pesante, molto duro. Guardate la reazione che ha avuto Acab. Quando Acab ebbe udite queste parole, si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco e digiunò. Dormiva avvolto in un sacco e camminava a passo lento. E la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia, il Tishbita, in questi termini: hai tu veduto come Acab si è umiliato dinanzi a me? Poiché egli si è umiliato dinanzi a me, io non farò venire la sciagura mentre egli sarà vivo, ma la manderò sulla sua casa durante la vita di suo figlio. È incredibile. Mi faceva riflettere questo particolare, perché quandunque la vita di Acab era una vita davvero scellerata, piena di peccato, quando ha ricevuto questo giudizio, lui si è fermato, si è stracciato le vesti, si è messo la cenere, si è pentito, si è umiliato davanti all'Eterno. Non si è pentito del male fatto, si è umiliato davanti all'Eterno. Quindi, tra virgolette, un po' di timore l'ha avuto. Però questo non lo scampa dal giudizio che il Signore ha mandato. Perché? Perché il cuore di Acab non era dell'Eterno. Se si fosse pentito del male fatto, cosa avrebbe fatto Acab? Non solo si sarebbe stracciato le vesti e tutto quanto, ma avrebbe tolto di mezzo tutto quello che offendeva il Signore, tutto quello che creava un intralcio tra lui e l'Eterno. Avrebbe condannato la moglie avrebbe eliminato tutti gli idoli che si era creato. Non è stata una conversione, ma è stato un atto particolare. Il Signore riconosce i cuori, questo è importante. Se fosse stato per noi, l'avremmo visto esternamente, avremmo detto, ma ha fatto qualcosa di normale. Ha preso paura, perché giustamente il Signore lo ha terrorizzato, e lui ha deciso di tornare indietro. Invece no. Ha fatto questo esclusivamente per una fase. Sembra certe volte di vedere i nostri figli che conoscono la parola di Dio, vivono la parola di Dio, magari il Signore gli dà un giudizio, gli fa venire qualcosa. E loro per un attimo magari si riprendono, no? Hanno quella fase in cui tendono a, tra virgolette, a camminare bene. Poi magari passa un attimo e si allontanano di nuovo. Ecco, Acab è stato così, un attimo, e poi si è riallontanato. Riflettiamo, perché quando il Signore manda un giudizio, lo porta a termine. È interessante, per noi figli di Dio, dobbiamo capire e comprendere bene la giustizia di Dio e avvicinarci a comprendere bene il cuore del Signore. Certe volte facciamo fatica a capire la giustizia di Dio, perché se fosse stato per noi l'avremmo sterminato sin dall'inizio, no? Qual è il problema? Eppure dice il Signore, paradossalmente, dice ad Elia, no, aspetta, il giudizio verrà, ma dopo la sua morte, perché lui si è umiliato. Comprendere la giustizia di Dio è un passo importante per noi. Così come comprendiamo l'amore di Dio, dobbiamo imparare a comprendere anche altri particolari della vita di Dio e di quello che Egli vuole. Noi siamo abituati purtroppo a fare subentrare la nostra carne, quindi la prima cosa che facciamo è puntiamo il dito e giudichiamo. Non deve essere così. Il Signore lo sa. Vediamo dei particolari che mi hanno colpito del fatto che Acab riceve comunque questo giudizio da parte del Signore. Abbiamo letto i passi relativi. Giosafat era un figlio di Dio, era un credente, era il re di Giuda ed era un uomo fedele al Signore, ma in questo frangente, ahimè, decade, perché va a fare comunella con Acab. È come se tu entri a casa di un peccatore, se tu sai che quello è un ladro, che fai? Lo frequenti? No, non lo frequenti, cerchi di star lontano. Eppure in questo frangente, per questo motivo, Giosafat va e accetta l'invito di Acab di andare in guerra. Però, anziché consultarlo prima l'Eterno, comunque Giosafat, da credente, dice aspetta, consultiamo l'Eterno. Perché? Io voglio sapere se questa guerra la possiamo fare oppure no. E Acab dice, non ci sono problemi. 400 profeti. Ora, ma chi sono questi 400 profeti? Se Israele aveva sterminati tutti quelli dell'Eterno e il servo di Acab li aveva nascosti gli altri, questi 400 da dove vengono? Lui aveva di per sé dei profeti che parlavano solo per conto proprio, per conto di Acab e basta? Interessante questo. Comunque riesce a convocare questi 400 profeti. A questo punto questi lodano Acab, dice, vai, il Signore sarà con te. Giustamente Giosafat non è convinto. Non è convinto perché da figlio di Dio, sapendo che la parola di Dio ha effetti diversi, gli dice, aspetta, Acab, scusa, ce n'è qualcun altro? Acab giustamente scuote la testa e dice, c'è, ma quello parla sempre male di me. Non è che parla male, è che dice la verità. Se poi la verità, tra virgolette, produce non del male, ma produce degli effetti nella nostra vita, vuol dire che il Signore sta operando. Non è una questione di male. E infatti così è. Ma la cosa strana è che anche Acab sa riconoscere, tra virgolette, quando la parola è dall'Eterno. Questo è particolare. Come prima si è pentito. Leggiamo insieme nel versetto 22. Il versetto 16, capitolo 22, versetto 16. E il re Acab gli disse, quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? Perché Micaia in primo atto gli ha detto, ascolta, te lo dico come gli altri, vai tranquillo, tu vincerai, tu sterminerai tutti, tu farai strage di ogni cosa. Strano, strano. Acab si ferma e dice, no, aspetta Micaia, quante volte ti ho scongiurato di dirmi la verità da parte del Signore? Allora lo fai apposta. Allora lo fai apposta come tu sai e non ti butti con la faccia a terra. Tu conosci che quando l'Eterno parla, che quando il Signore dà un giudizio, è veritiero. Infatti Micaia gli dice, non sarà buona per te questa guerra, tu re morrai. Ora avrebbe dovuto avere la stessa reazione che abbiamo letto prima. Si sarebbe dovuto fermare, stracciarsi le vesti, dice come se io mi togli la vita. Invece no, dice ai suoi servi di incatenare Micaia e di portarlo via. Non accadrà. Non accadrà nulla di tutto questo. È incredibile. Acab è uno di quei pochi uomini che è riuscito a mettere in pratica due versetti della parola del Signore, che il Signore dice: non vi fate due padroni nella vostra vita. Ne dovete servire uno. Il Signore lo dice. Acab ne aveva due. Dove voltava il vento lo serviva. Quando gli conveniva stava con l'Eterno, quando non gli conveniva seguiva l'altro. È un altro passo straordinario in Galati capitolo 6, versetto 7. Nessuno si può beffare di Dio. Nessuno. Perché dico questo? Perché il racconto che il Signore ci lascia è straordinario. Perché inizia sta guerra e Acab dice al re Giosafat: mi raccomando, vestiti da re. Cioè, fatti vedere che sei re. Perché sapendo del giudizio, io mi vesto da soldato semplice. Io sono più intelligente, io sono più forte del Signore. Io non faccio scappare nessuno. Io sono troppo bravo. E lui si veste da soldato, pensando così di riuscire a scampare al giudizio del Signore. Ma dai giudizi di Dio non si scampa. Mi piace il racconto che il Signore dà. Lo voglio leggere perché mi ha colpito molto il particolare. Versetto 34. Or qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco. No, scusate. Sembra che c'era sta guerra. Tutti si combattevano. Arrivato a un certo punto c'è uno che sembra che passava di là per caso. Sembra che non faceva parte. Aveva sta arco, ha detto, ma tiriamo sta freccia, vediamo dove va, va. Capitava che durante le battaglie gli arcieri lanciavano le frecce sul campo di battaglia. Colpivano chi colpivano, anche i loro. Era un modo per smaltire, per far terminare la battaglia. Però questo è particolare, capite? Era lì, passava e ha scoccato. Giosafat era ben armato, eh? Soprattutto aveva una corazza e una maglia, quelle di ferro addosso. Sapete come sono fatte? È una maglia particolare, è molto stretta tra di sé, si indossa e non passano eventualmente una freccia o un colpo, non passa in maniera facile, ci vuole parecchia forza. E più aveva anche la corazza. Dove è finita sta freccia scoccata a caso? E ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Capite? Quante probabilità c'erano che una freccia scoccata a caso vada a finire tra le falde e la corazza, cioè in un punto dove praticamente non c'era la copertura. Pah! Ma non muore subito. Rimane là, dice al suo cocchiere, esci dalla battaglia che sono ferito, portami al campo. Non può. Perché in quel momento la battaglia era molto accesa, molto forte, non si poteva muovere. Non lo so, questo è un mio pensiero, lo dico. Come mai fino alla sera poteva morire subito? Chissà, ma questo è un mio pensiero, non ho testo che lo possa confermare, che l'Eterno non abbia dato tempo ad Acab di pensare, come può succedere ad ognuno di noi. Magari il Signore dà tempo di pensare prima che arrivi il momento della separazione. E questo è un atto di misericordia, non è un atto di crudeltà, è un atto di misericordia che Dio pone anche davanti a quest'uomo, perché non c'era motivo. bastava colpirlo, invece no. È rimasto lì, vivo, e al calar della sera, dice, morì. Il suo sangue addirittura rimase all'interno del carro. Se leggete la storia andata avanti, vedete come quel carro poi è stato messo al di fuori del campo, e i cani sono andati a leccare il sangue di Acab, come il Signore aveva detto. E poi è stata anche uccisa la moglie, e i cani hanno mangiato la carne, come il Signore aveva detto. La straordinarietà di questo passo ci rivela la giustizia di Dio, e ci rivela che Dio, quando dà e dice una cosa, fratelli, sorelle, si avvera. Il Signore pone ad atto e compie tutto quello che è in suo volere. Ed è straordinario, perché sembra un racconto fuori dalle righe, eppure non è così. Eppure non è così. Per coloro i quali che sono sulla via della salvezza, ricordatevi, l'Eterno non sbaglia colpo. Il Signore non sbaglia mai un colpo. Noi pensiamo che non è così. Acab pensava di beffarsi. Mi vesto da soldato, mi copro bene, tanto non mi prende nessuno. Mi metto anche in mezzo agli altri, tutti i soldati intorno. Una singola freccia, scoccata a caso, è stata servita. Ed è servito a Dio per mandare il suo giudizio d'effetto. Quanto tempo abbiamo? Acab ha avuto anche il tempo fino al calar della sera. Noi non lo sappiamo. Ci dobbiamo arrendere al Signore, prima di ogni altra cosa. Dobbiamo arrenderci al Signore. La storia di Acab ci insegna proprio questo. Nessuno si può beffare di Dio, è straordinario. Ma questo è un monito anche per noi figli. Come figli noi siamo chiamati all'ubbidienza. Noi come figli siamo chiamati all'ubbidienza. Noi dobbiamo ubbidire al Signore. Un'ubbidienza santa, un'ubbidienza dove ci portiamo dentro di noi qualcosa di prezioso e importante. Noi siamo i detentori e i custodi, tra virgolette, di una testimonianza. Noi diciamo di essere figli di Dio. Bene, questo dire porta con sé tutto quello che comporta l'essere figli di Dio, consapevoli non solo di amare, ma di mostrare poi l'amore di Dio in tutti quelli che ci circondano. Che il Signore possa essere sempre il nostro giudice, ma anche colui che ci dà la possibilità di camminare nelle sue straordinarie vie. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.